Ad alta voce, Paolo Graziosi legge Il grande Bob di Georges Simenon. Traduzione di Elena Cantini.
Una brutta influenza di cui non sappiamo quasi niente e contro cui lottiamo a caso si è sparsa per tutta Parigi e mi ha tenuto molto occupato. Il maggiore dei miei figli l'ha avuta e ha avuto fino a 40 di febbre. Ogni sera o quasi mi ripetevo: domani bisognerà che trovi il tempo di andare a trovare Lulu. Poi, il giorno dopo, facevo appena in tempo a vedere tutti i miei ammalati. Finì col telefonarmi lei, mentre ci mettevamo a tavola per la cena. Sono andato io stesso all'apparecchio che sta posato sul buffet. Charles! Non so da che cosa mia moglie abbia indovinato che era lei, forse dall'espressione del mio viso. Lulu continuò esitante, come se non fosse sicura di se stessa. Non vi disturbo? Ma no, come state? Spero che non abbiate l'influenza anche voi. Voi avete l'influenza? Non io, ma la maggior parte dei miei malati e uno dei miei bambini. Non credo di averla, ha mormorato. C'era qualcosa di vago, di fluttuante nella sua voce. Mi pareva di sentirvi un'umiltà imbarazzante che faceva pensare a un mendicante. Siete a tavola? Mentì. Abbiamo finito adesso. Mia moglie mi fece una boccaccia. Immagino che sarete molto occupato. Lo sono stato durante le due ultime settimane, ma ora va meglio e comincio a contare più guarigioni che casi nuovi. Ho un piacere da chiedervi, Charles. Dal suo tono pensai che si trattasse di denaro. Sapete che potete contare su di me. Trassi di tasca l'orologio. Volete che venga da voi verso le 8:30? Io sono sempre qui. Grazie, Charles. Non vorrei che vi sentiste in obbligo. Ero un po' preoccupato riprendendo il mio posto a tavola e pensai ad alta voce. Mi domando se è malata o se le è successo qualcosa che la tormenta. Piange? No, la sua voce non è più la stessa. Pareva una donna che chiede la carità. Vai a trovarla alle 8:30? Sì, ne approfitterò per fare due visite. Credevo che tu avessi finito la tua giornata. Mi metto in vantaggio per domani mattina. Così non poteva propormi di accompagnarmi. Sono andato a dare la buonanotte al mio figlio maggiore, che è quasi ristabilito e che approfitta dell'occasione per leggere tutto il giorno nel suo letto sparso di giornali illustrati. Ritornerai tardi? Non credo. Ho preso la macchina e mi sono diretto verso Rue Lamarck. Sono rimasto sorpreso trovando non soltanto la porta chiusa, ma le persiane chiuse e il pannello di legno già messo sulla porta, tanto che ho dovuto bussare. Ho sentito passi che si avvicinavano. La voce di Lulu ha chiesto: «Charles?» «Sì», ha tolto la sbarra, poi il catenaccio. Era spettinata, avvolta nella sua vestaglia rossa coi piedi nudi nei sandali di feltro. «Siete stato gentile a venire». Traversai dietro di lei il negozio buio, entrai nell'atelier, da cui potevo vedere, attraverso la porta aperta, la sua camera e sul letto non disfatto il segno di un corpo. Macchinalmente cercai qualcuno intorno a me, e forse fiutai perfino intorno. Lulu mi ha guardato e mi ha detto, sedendosi: «Se n'è andata». «Avete litigato?» «Neanche». «Non è per questo che vi ho chiesto di venire. Le ho semplicemente detto di andarsene». «Credevo che aveste paura di star sola. Ho ancora paura. Avete visto che chiudo le persiane e la porta? So che è ridicolo. Mi capita di essere presa dal panico al punto che mi battono i denti, ma preferisco ancora questo a come andavano le cose prima. Osavo appena guardarla nel timore di far vedere quanto fossi sorpreso e impietosito. In 2 o 3 settimane si era tanto dimagrita che ne ero spaventato. Inoltre c'era nei suoi occhi, profondamente cerchiati, una fissità che non mi piaceva. «Non siete malata?»
«No».
«Per chiudere con Bert, forse ci ho messo troppo tempo». Ma mi sono ugualmente accorta che commettevo una specie di tradimento nei confronti di Bob. Forse non è facile da capire e io non sono brava a spiegarmi. Prima ero come ero. Non importa ciò che gli altri pensavano. Lui mi aveva voluto così. È il minimo che possa fare di restare la stessa. No. Io scossi il capo. Con lei la casa non era più la nostra casa. Perfino la nostra camera, il nostro letto, avevano un altro odore. Siccome è una vecchia zitella, non può capire certe cose che una donna sposata capisce d'istinto. È complicato, Charles. Finivo per subire la sua influenza e talvolta ero tentata di pensare come lei. Se le cose fossero continuate così, sarei arrivata a sporcare i nostri più bei ricordi. Bert ha protestato. Ha dichiarato che avrei rimpianto la mia decisione, ma che sarebbe stato inutile andarla a cercare chiedendole perdono. Le ho offerto una piccola somma come indennizzo. L'ha rifiutata e il giorno dopo mi ha mandato la portiera con 2 righe in cui mi pregava di consegnare il denaro in busta. Preso da un sospetto chiesi, «Mangi bene? Per quanto richiede il mio appetito. Fai dei veri pasti?» Sono andato ad aprire la ghiacciaia che conteneva solo del formaggio e 2 fette di prosciutto su una carta unta e mezza bottiglia di latte. «Ma è così che hai cura di te?» Mi sono sorpreso a dare del tu. «Siediti, Charles». Non c'erano più tanti cappelli né tanti pezzi di stoffe o di nastri in giro sui tavoli come al solito. «Suppongo che tu abbia tenuto le altre lavoranti». Lulu prese un'aria colpevole. «Non le hai tenute?» «Soltanto Louise».
«Perché?»
«Prima di tutto ho dovuto mettere alla porta Adeline perché se la prendeva troppo comoda. Nota bene che da quando non c'è più Bob fanno tutte così». Si ricordò a un tratto dei miei rapporti con Adeline. «Non avrei dovuto dire così».
«Ti sei arrabbiato?»
«Ma no. Ha incontrato non so dove un tipo che fa il barman di notte nel quartiere de Terne. Da principio veniva ad aspettarla sul marciapiede. Poi ha preso l'abitudine di entrare e di sedersi sullo spigolo di un tavolo senza togliersi il cappello. La mattina arrivava inebetita alle 10. Le ho detto che non poteva fare 2 mestieri alla volta, perché lei non mi ha nascosto che il suo amico la presentava quasi ogni sera dai clienti.
La rimpiangi?
No, di certo. L'apprendista ha trovato un posto migliore, più vicino a casa sua, e non l'ho sostituita.
Capisci, Charles, non me la sento più per il momento di fare cappelli. C'è solo Louise che viene ancora.
Ti fa la spesa?
La mando dal fornaio e dal pizzicagnolo.
Tu non esci più?
Non ne ho avuto occasione. Che dovrei andare a fare fuori?
Non è per questo che ti ho chiesto di venire. Forse ho fatto male a disturbarti.
Non ha protestato tua moglie?
Avrei potuto fare certi passi da sola e forse mi avrebbero detto la verità.
Tu conosci il dottor Giguagne?
È uno dei nomi più conosciuti e più rispettati della nostra professione.
non soltanto in Francia, ma anche all'estero, ed è certamente l'uomo che in Europa la sa più lunga sul cancro. Abita in Boulevard Saint-Germain, continuò Lulu. Pare che non sia un medico comune, ma un grande professore che riceve solo pochi malati al giorno, soltanto per appuntamento. È vero. Consacra la maggior parte del suo tempo all'ospedale e alla clinica di Neuilly, dove opera. Ho una cliente, la piccola signora Lange, che ha abitato a lungo in Rue Caulaincourt con il marito. Lui è architetto. Hanno cambiato casa 2 anni fa per andare ad abitare in Boulevard Saint-Germain, ma lei continua a venire qui a ordinare i cappelli. Non l'avevo più vista dalla primavera scorsa. Oggi pomeriggio è entrata nel negozio e durante la conversazione mi ha chiesto: «Vostro marito sta meglio?» Io non capivo. Ho detto: «Non sapete che è morto?» Ha sospirato. «Non pensavo che avvenisse così in fretta. Che volete dire?» A sua volta parve non capire e fu imbarazzata. Aveva l'impressione di aver commesso una gaffe, ma non sapeva quale e non sapeva come cavarsela. «Perché mi avete chiesto se stava meglio? Credevo... credevate che fosse malato?» «Lo pensavo, sì. Quando l'ho incontrato per le scale e l'ho visto suonare alla porta del dottor Gigoagne. Voi lo avete visto entrare in casa di un medico? Al principio dell'estate. Doveva essere giugno, perché siamo partiti per il Midi il 1° di luglio. Siete sicura che fosse lui? Tanto sicura che incontrandolo gli ho chiesto vostre notizie e mi ha risposto che voi stavate benissimo. Noi abitiamo proprio al piano sopra il dottore. Erano circa le 3 del pomeriggio. Immaginate che cosa voglio chiedervi, Charles. Se è un uomo tanto occupato, non mi riceverà. Oppure mi parlerà tra una porta e l'altra e mi ascolterà appena. Anche se mi ascolta, non è sicuro che mi dica tutto ciò che sa. Ho immediatamente pensato a voi. Guardai l'orologio. Erano le 9, troppo tardi per telefonare Gigoagne. Non è uomo da poter disturbare per una sciocchezza, tanto meno un suo collega può farlo. Deve avere circa 65 anni, ma ne dimostra di più, o piuttosto non ha più età. Ha visto suo padre e sua madre morire di cancro. La sua unica figlia, a 16 anni, è morta per una forma rarissima della malattia e lui stesso è stato operato 2 volte. Si direbbe, vedendolo camminare a passi misurati, muoversi con precauzione, parlare sottovoce, che egli risparmi le sue forze, e in un certo senso è vero. Si è imposto un ritmo di vita che gli permette di assolvere un compito che pochi giovani saprebbero condurre a termine. Oltre alle lezioni, opera 5 o 6 volte al giorno, sia all'ospedale sia a Neuilly, e trova il tempo di visitare i pazienti alla clinica e a casa sua. Non gli invidio la responsabilità pressoché unica che deve affrontare ogni giorno, quella della scelta, perché le giornate per lui, come per gli altri, non hanno che 24 ore, ed egli non può accettare che un numero ristretto di pazienti, sia a pagamento che gratuiti, e la sua scelta decide spesso della vita e della morte di un uomo. Ero intimidito all'idea di chiedergli un appuntamento, ma ciò nonostante avevo promesso a Lulu di farlo il giorno dopo, di buon mattino. Bisogna trovarlo prima delle 8, perché una volta andato all'ospedale è impossibile averlo personalmente al telefono. Mi ripeterete ciò che vi dirà? Ve lo prometto. Non so perché non ero troppo soddisfatto. L'idea che Dan Durand si fosse suicidato perché affetto di un male incurabile mi era venuta in mente fin dal principio e l'avevo respinta. «Ho voglia di farvi un'iniezione per darvi forza», dissi a Lulu. Senza aspettare il suo permesso, preparai la siringa. La sua coscia era molle. Scommetterei che aveva perduto 10 chili. cercate, nonostante tutto, di mangiare. Quando saprò, andrà meglio. Aveva fretta di sapere che non c'entrava per niente nella decisione di Bob. Da settimane, da mesi si torturava chiedendosi perché se n'era andato senza dirle niente. Feci le mie due visite. Quando tornai, mia moglie mi domandò: «Che cosa c'era?» Ha saputo che Bob è andato a farsi visitare da Jiduan, lo specialista del cancro. Povero Bob. Non ho discusso. La mattina dopo, con una certa emozione, ho preso il telefono e formato il numero di Jiguan. Mi ha risposto lui personalmente. Quando gli ho detto il mio nome, che conosce, mi ha chiesto: «Avete un caso?» Gli ho spiegato che volevo soltanto 10 minuti di colloquio in qualsiasi momento per fargli alcune domande a proposito di uno dei suoi malati. «Come si chiama?» «Dan Durand». «Non si è suicidato?» Aveva già capito che cosa volevo da lui. «Venite a Neuilly alle 3 precise. Avrò 10 minuti per voi tra 2 interventi.
La ville s'endormait, j'en oublie le nom. Sur le fleuve en amont, un coin de ciel brûlait. La ville s'endormait, j'en oublie le nom. Et la nuit, peu à peu, et le temps arrêté, et mon cheval boueux et mon corps fatigué. Et la nuit bleu à bleu, et l'eau d'une fontaine, et quelques cris de haine versés par quelques vieux sur de plus vieilles queues dont le corps sans sommeil. La ville s'endormait, j'en oublie le nom. Sur le fleuve en amont, un coin de ciel brûlait. La ville s'endormait, j'en oublie le nom. Et mon cheval qui boit, et moi qui le regarde, et ma soif qui prend garde qu'elle ne se voit pas. Et la fontaine chante, et la fatigue plante son couteau dans mes reins, et je fais celui-là qui est son souverain. On m'attend quelque part, comme on attend le roi, mais on ne m'attend point. Je sais depuis déjà que l'on meurt de hasard en allongeant le pas. La ville s'endormait, j'en oublie le nom. Sur le fleuve en amont, un coin de ciel brûlait. La ville s'endormait, j'en oublie le nom. Il est vrai que parfois, près du soir, les oiseaux ressemblent à des vagues, et les vagues aux oiseaux, et les hommes aux rires, et les rires aux sanglots. Il est vrai que souvent la mer se désenchante, je veux dire en cela qu'elle chante d'autres chants que ceux que la mer chante dans les livres d'enfants. Mais les femmes toujours ne ressemblent qu'aux femmes, et d'entre elles les connes ne ressemblent qu'aux connes. Et je ne suis pas bien sûr, comme chante un certain, qu'elle soit l'avenir de l'homme. La ville s'endormait, j'en oublie le nom. sur le fleuve, en amont, un coin de ciel brûlait. La ville s'endormait et j'en oublie le nom. Et vous êtes passée, demoiselle inconnue, à deux doigts d'être nue sous le lin qui dansait.